se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
E visto che ieri abbiamo parlato di come la nostra vita di lettori stia cambiando, quest'oggi ne approfittiamo e parliamo di un altro cambiamento gemello, quello nel business dei libri. Ma insomma, Amazon sta uccidendo davvero le librerie? Come sempre le cose sono un po' più complicate di così e ne parliamo insieme, ovviamente, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e ormai sono convinto che il sottotitolo di Daily Cogito dovrebbe essere qualcosa tipo il podcast dei mutamenti, come il Li Ching, ma sotto forma di audio e con la voce di Rick Dufer. Perché se c'è una cosa che contraddistingue Daily Cogito in questa stagione è il fatto che 4 puntate su 5 parlano di cambiamento, mutamento e trasformazione. Ed è una cosa bella perché... cos'altro è la filosofia? Cos'altro è il pensiero se non la capacità di analizzare e capire i cambiamenti, il divenire? Proprio quello che ci insegna Li Ching, un libro di saggezza orientale che era molto caro al protagonista della prossima settimana tematica qui sul podcast. Annunciazione, annunciazione. Dal 3 al 9 febbraio su Daily Cogito, ogni mattina alle 7, settimana tematica su Philip K. Dick, sui suoi libri, le sue storie, le sue idee, le sue pazzie, la sua genialità, i mondi inventati, i personaggi straordinari, i complotti, le idee balzane, tutto quanto. Philip K. Dick, un autore che amo, che mi ha cambiato la vita e non vedo l'ora di farvelo conoscere, nel caso non l'abbiate mai letto, mannaggia voi, e di farvelo vedere sotto un occhio diverso, nel caso lo conosciate già, sia approfonditamente che collateralmente. Non vedo l'ora, veramente. Quindi prendete l'agenda, segnatevi 3-9 febbraio, la settimana su Philip K. Dick, da non perdere. Ma ho bisogno di voi, perché non riesco a pensare a un titolo che sia diverso da Dick Week, che non è il caso di proporre perché verrei bannato da ogni social. Daily Cogito sparirebbe e forse farebbero sparire anche me. Non è il caso, quindi chiedo a voi con un commento di suggerirmi un titolo per la settimana tematica dedicata a Philip K. Dick, autore di Ubik, de Ma gli androidi sognano pecore elettriche, delle tre stimmate di Palmer Eldritch, della svastica sul sole, di mille cose meravigliose. Troviamo un titolo degno affinché questa settimana tematica sia veramente indimenticabile. Conto sul vostro aiuto. Ma adesso veniamo a noi. Oggi parliamo di librerie e metto un presupposto importante. Io sono un grande sostenitore delle librerie e dei librai che lavorano bene. E c'è una retorica serpeggiante secondo la quale una libreria è una attività da santificare in quanto libreria. E invece le cose non stanno così, perché ci sono librerie che lavorano bene e altre che lavorano male. Eppure in questo difficile presente io conosco molti librai e molte librerie che non solo sopravvivono, ma vivono bene. E si può fare. In un presente difficile ci sono i sentieri per interpretare quel presente. Cercheremo di ragionarci, quindi invito tutti voi a condividere questo podcast, soprattutto se avete amici librai, persone che lavorano in librerie, perché magari troveranno degli spunti utili per uscire da un momento di crisi che è naturale, che è inevitabile, mi verrebbe quasi da dire. Quindi io sostengo le librerie, anche indipendenti o anche quelle delle catene, quando si lavora bene al loro interno, non solo da utente, da lettore, da compratore, ma anche da autore, perché io 4 eventi su 5 in tutta Italia li organizzo in librerie. Per esempio anche domani sarò a Verona alla Feltrinelli di via Quattro Spade per Spinoza e Popcorn. Non mancate, sotto c'è il link con tutti i prossimi eventi, molti dei quali nelle librerie. Ma perché mi è venuto in mente questo argomento? Beh, non solo perché ieri abbiamo discusso di quella cosa lì, cioè i libri come cambiano, ma anche perché sotto all'episodio di ieri ho ricevuto questo commento di Maurizio, il quale mi dice: Rick, perché non hai fatto una parentesi sulle librerie che chiudono? Eccola qua Maurizio. Ma poi ha continuato. In pratica Amazon, da cui prendiamo materiale per il Kindle e gli audiolibri, sta tagliando le gambe ai luoghi fisici. Luoghi per cui sarebbe bello fare un discorso. A volte entravo in una libreria e trovavo libri interessanti a caso. Una volta ci ho trovato un amico. Insomma, Amazon dovrebbe versare una percentuale allo Stato che a sua volta la possa trasferire alle librerie? E qui Maurizio mi è venuto un po' un brivido, perché il pensiero che lo Stato debba tassare i cittadini per sostenere un'attività in crisi mi fa venire, diciamo così, un po' di nausea, visto che già succede con Alitalia, succede con Tane, è successo per decenni con le Poste, con la Fiat. Ci mettiamo anche le librerie? Ma in realtà no, perché io posso capire quando lo Stato interviene, quando c'è un cataclisma, un evento sovrannaturale, un evento eccezionale, imprevedibile, ma qui non è proprio il caso, perché le librerie, nella grande maggioranza, sono in crisi non a causa di Amazon, o perlomeno indirettamente a causa di Amazon, ma più che altro perché non hanno saputo interpretare cambiamenti del mondo presente. Lo ribadisco, cambiamenti che è possibile capire, interpretare per non venirne travolti, e molti lo fanno. Perciò no, non è il caso di dire che qualcuno, tipo lo Stato, debba salvare le librerie. C'è un motivo per cui molti librai sono in crisi: bisognerebbe cambiare il modo di fare un certo lavoro, e chi sopravvive bene ha cambiato il modo di fare il libraio, l'ha anche migliorato, e questo è molto molto importante. Però prima di passare al ragionamento ti faccio una domanda. Forse tu sei giovane, sei una persona giovane, quindi mi hai posto questa domanda in modo particolare. Però quando tu mi dici a volte entravo in una libreria e trovavo libri interessanti a caso, io ti dico ancora oggi io lo faccio. Allora tu, che sei preoccupato per le librerie, qual è l'ultima volta che sei entrato in una libreria? Perché ancora oggi tu puoi entrare in libreria, parlare col libraio, e quando bravo il libraio ti consiglierà un ottimo libro. E io continuo a trovare amici nelle librerie della mia città o in altre librerie. Quindi mi chiedo, tu che sei preoccupato per le librerie, quante volte entri in libreria oppure ordini tutti i libri e non solo su Amazon? Quindi prima di tutto dobbiamo metterci nei nostri panni, prima di denunciare un cambiamento che temiamo, e mettendoci nei nostri panni chiederci, ok, ma cosa sto facendo io per evitare quella cosa che temo? Chiusa questa parentesi, il mondo è cambiato, e come in ogni settore, come in ogni cambiamento, alcuni hanno capito, si sono sforzati di entrare, di interpretare in quel cambiamento, altri no. Quelli che non l'hanno fatto sono invariabilmente in crisi. Quelli che l'hanno fatto, non tutti sono riusciti. Non è che io riconosco il cambiamento e quindi tac, automaticamente riesco nel mio intento. No, comunque potrei fraintendere il cambiamento. Ma molti di quelli che hanno fatto lo sforzo di guardare in faccia il presente, oggi vivono bene anche nel mondo delle librerie. Ora bisogna partire cercando di analizzare che cosa ha comportato, anzi, qual è la radice, il motivo dell'esplosione di Amazon. Ora, tantissimi hanno fatto analisi sul perché Amazon è esploso, perché del successo di Bezos, cosa è successo e via dicendo. Io non sono un esperto di Amazon, però mi sembra che mettendo insieme due idee, due osservazioni, ci siano tre fattori che hanno permesso ad Amazon di diventare quello che è oggi. E attenzione, anche lì Amazon non è che si è trovato la pappa pronta e bam, così dall'oggi al domani successo immeritato. No, c'è stato un lavoro abnorme dietro, un lavoro di nuovo di comprensione e interpretazione della realtà. Amazon ha avuto successo dal mio punto di vista, poi ovviamente lo farò in modo un po' superficiale, bisognerebbe approfondire, magari un giorno ne parliamo in modo più attento, ma secondo me Amazon ha individuato tre fattori nel presente che nessuno aveva collegato fino a quel momento. 1. L'avanzata di internet. In fin dei conti, molti di voi conoscono la storia di Bezos. Lui si è messo in uno scantinato a sfruttare la comunicazione online per mandare spedizioni a fine anni 90, prima di chiunque altro, prima che molte persone vedessero nell'internet la prossima grande rivoluzione del mondo. Ancora tutti guardavano la TV, E lì Bezos ha visto qualcosa, ma non solo, perché tanti altri hanno visto nel web il potenziale ma non sono diventati Amazon. No, c'è un secondo aspetto. Amazon ha riconosciuto l'avanzamento, il progresso nelle tecnologie di delivery, cioè quelle tecnologie che ci permettono di avere direttamente le cose a casa. E in terzo luogo Amazon, Jeff Bezos e chi per lui, hanno perfettamente riconosciuto la nostra innata, proverbiale, secolare, ancestrale pigrizia. Il fatto che preferiamo che qualcuno ci porti qualcosa a casa rispetto a muovere noi il culo ed andare a prenderla. Unendo queste tre cose, web, avanzamento delle tecnologie delivery e pigrizia umana, Amazon ha fatto il successo che ha fatto. Unendo tre cose che secondo gli altri non erano collegate, Bezos le ha collegate. E questo ha mandato in crisi tutto il settore retail. Perché? Perché il settore retail non solo non ha visto il collegamento fra questi fattori, ma non ha neanche riconosciuto proprio i fattori in sé per sé. Perché il web, i negozi fisici in Italia, in quanti hanno riconosciuto veramente il valore del web prima del 2008-2009, quando ormai le cose erano in stato iper avanzato, ok? Quindi nessuno si è accorto di internet in Italia, poi ancora peggio, ci siamo svegliati 5 anni dopo rispetto a chiunque altro. I negozi fisici quanto usavano le tecnologie delivery? Nessuno sentiva la necessità di spedire a casa i prodotti. Tutti quanti aspettavano e ancora oggi aspettano che sia il cliente ad entrare nel negozio. E ovviamente questo ha il suo senso perché pago un affitto, però nel momento in cui il mondo aumenta enormemente l'efficacia del delivery, a quel punto lì devo rendermi conto che avrò meno persone nel mio negozio. Cioè è una roba fisiologica, c'è l'avanzamento di un settore, il settore delle spedizioni, che abbassa i costi, abbassa l'impatto, abbassa tutto quanto e quindi diventa molto più sostenibile. E dall'altra parte quindi non avrò tutta la gente che mi arriva dentro, quindi avanza quel settore e va in crisi un altro settore che è quello della gente che entra in un negozio. E terzo, la pigrizia. La pigrizia prima di quel momento non è mai stata un problema perché prima di queste due grandi cambiamenti tu se avevi bisogno di un libro, di un prodotto, di un phone, di un asciugamano, dovevi alzarti e andare fisicamente nel negozio e per quanto tu fossi pigro o avevi una montagna di soldi e il maggiordomo che andava a farti la spesa al posto tuo oppure dovevi aspettare qualcuno che prendesse il tuo bel culetto e te lo portasse lì nel negozio. Questo è. Quindi questi tre cambiamenti collegati fra loro hanno mandato in crisi il settore retail. A ciò si è aggiunto un fatto che io continuo a citare a tutti, cioè un servizio clienti, quello di Amazon, che non ho mai trovato da nessun'altra parte. Vi faccio un esempio, chi mi ascolta da tempo lo conosce già, perché io 7-8 mesi fa ho avuto un danno in garanzia al mio microfono, il microfono che uso per i video, per i podcast, per tutto. Cioè io, il mio Blue Yeti, quello a cui sto parlando adesso, è il 50% del mio lavoro, ok? E un giorno si è rotto senza nessun motivo in particolare, deve essersi bruciato qualcosa dentro, comunque è un difetto. Il microfono era in garanzia, così cosa faccio? Scrivo all'azienda Blue Yeti dicendo ragazzi c'è un problema. E lì scopro che non solo non mi rispondevano, ma c'erano un sacco di lamentele da parte di utenti che dicevano «Eh sì, ora che ti cambiano, anche se in garanzia passerà 4 settimane, 6 settimane». Io dicevo «Porca miseria, un microfono da 220 euro, mi rompe un po' le palle doverne comprare un altro, E cosa faccio?» Ho detto «Va bene, visto che l'ho comprato su Amazon, scrivo anche al servizio clienti di Amazon». Ho scritto, nell'arco di 20 secondi mi hanno telefonato, hanno accettato il cambiamento del mio microfono, il giorno dopo avevo il microfono nuovo prima di spedire quello mio difettoso, che ho spedito 2 giorni dopo. E questo è stato importante per me, perché in quel modo lì ho saltato solo un giorno di podcast e non 3 settimane, oppure, peggio, avrei dovuto spendere più di 200 euro per prendere un altro microfono. Capite che questa cosa qua fa tutta la differenza del mondo? E purtroppo una grandissima parte dei servizi retail, dei negozi fisici, non hanno neanche lontanamente questo servizio clienti. Capite bene che L'interpretazione del presente e anche l'essere disponibili nei confronti di chi poi ti dà il lavoro sono fattori fondamentali che hanno permesso ad Amazon di arrivare dove Amazon è. Ma tutto questo non significa che il negozio fisico, che sia una libreria o di elettrodomestici, arredamento, via dicendo, sia spacciato. Non significa affatto questo. Significa che c'è un cambiamento che va interpretato. Se Amazon è arrivato dove è arrivato, è perché ha guardato in faccia il mondo e ha interpretato un cambiamento in modo efficace. Chi non fa neanche lo sforzo di interpretare quel cambiamento è destinato ad autodistruggersi. Ora, librerie che sopravvivono, ma molto di più, librerie che hanno successo, ce ne sono. Librerie che vanno alla grande, ce ne sono, io ne conosco. Sapete cosa fanno queste librerie? Beh, fanno tutto quello che Amazon non potrebbe fare. Per esempio, eventi. Eventi dal vivo. Io conosco librai che 5 volte a settimana organizzano cose nella libreria. Per i bambini, ad esempio. Io conosco delle librerie in cui ogni mattina, per almeno un'ora, si fanno per almeno un'ora si fanno delle cose per i bambini. Questo aiuta moltissimo, ad esempio, alcuni genitori che in quell'ora hanno bisogno di fare altro, far la spesa, andare, via dicendo. E i bambini stanno lì e non solo vengono intrattenuti da qualcuno che di lavoro fa quella cosa lì, ma si avvicinano anche a un ambiente così bello come la libreria, scoprendo il piacere della lettura, avvicinandosi, facendo amicizia con persone che condivideranno quella passione in futuro e via dicendo. Quindi le librerie che sopravvivono e vivono bene sono quelle che creano relazione, che creano eventi, che hanno inventiva, che mostrano professionalità. Io non sopporto più le librerie, mi capita spesso di entrare in librerie, che sono esattamente come dei centri commerciali di libri. Io non ho nulla contro i centri commerciali, ma se entro in una libreria fisica e chiedo al libraio: sai, ho letto quel libro, mi è piaciuto, sai consigliarmene un altro? Io pretendo, attenzione, pretendo da cliente che il libraio sappia darmi un consiglio. E per quanto il libraio non abbia letto quel determinato libro, abbia bene o male idea di quelli che sono i mood e le atmosfere che potrebbero avvicinarlo e in questo modo persuadermi all'acquisto di un altro libro. A me capita continuamente di andare in librerie, in giro per città, chiedere delle cose, perché io chiedo sempre cose ai librai, sempre. Li metto sempre sotto test perché è un lavoro che mi piacerebbe tanto fare, il libraio, ho sempre sognato di farlo, poi non l'ho fatto per mille motivi, cavolo, però quando ti vedo fare male il tuo lavoro, quando ti chiedo: guarda, ho letto Mattatoi numero 5 di Vonnegut, che parla di questo, 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 mi sai indicare qualcosa? E tu mi rispondi un po' sbuffando, un po' svogliato, e l'unica risposta che mi dai è: beh, guarda, il settore fantascienza è lì, indicandomelo di massima, mi spiace. Ma non va bene, tu non stai minimamente interpretando il presente, stai perdendo completamente la tua occasione di fare bene il tuo lavoro. E quello è il problema che poi porta molte librerie ad essere in crisi, cioè il fatto che le librerie non possono essere come i negozi di vestiti. Io da un negozio Sisley posso aspettarmi che la commessa, al di fuori del suo lavoro, non indossi i vestiti Sisley, ci sta. E poi lì me li vende bene. Ma un libraio, invece, il suo oggetto di studio e di vendita lo dovrebbe conoscere bene, ma soprattutto dovrebbe assolutamente sfruttare quell'occasione straordinaria che è avere una persona lì con cui discutere, cosa che Amazon non ha. Per il momento, perché io non posso non pensare che un giorno ci saranno anche dei retail Amazon, ma questo è un altro discorso. Non è un caso che l'editoria, non soltanto il mondo delle librerie, siano in crisi. Il mondo culturale ha risposto in modo demenziale all'avanzata del web, delle nuove tecnologie, di Amazon, dei delivery, di tutto, in modo demenziale. L'editoria ha sempre visto per tantissimo tempo gli ebook come un modo per minare la lettura, quando invece l'ha estesa a un gran numero di persone. L'editoria non ha, cioè voglio dire, non hanno capito questa cosa e adesso si trovano a rincorrere molto spesso anche in modo goffo, però è proprio un fatto di fraintendimento. E lo stesso che ho detto per la libreria vale per ogni business. Sapete qual è il vantaggio enorme di avere un negozio fisico? Certo, c'hai l'affitto, c'hai dei dipendenti, hai le utenze, elettricità, gas, cose del genere, hai delle spese. Non crediate che Amazon non ne abbia spese, cioè nel senso i magazzini, i dipendenti e via dicendo, è comunque una roba incredibile, quindi non sono neanche paragonabili le cose, sono spese diverse di diversa entità. Però dall'altra parte bisogna anche saper riconoscere qual è il vantaggio enorme di avere un negozio in confronto ad Amazon. Tu in libreria hai il cliente presente fisicamente e quello è un vantaggio che spesso non viene sfruttato, non c'è. Per esempio, io qualche giorno fa sono stato a comprare degli attrezzi per casa mia all'Eurobrico e avevo bisogno, visto che io non ci capisco un cazzo di quelle cose lì, avevo bisogno di un commesso. Io vi giuro che i commessi si nascondevano e quando ho trovato uno a cui chiedere informazioni non sapeva darmi uno straccio di informazione. Altre volte mi trovo di fronte a poca voglia, mi trovo di fronte a cose veramente in preparazione e tu stai dilapidando una grande occasione che Amazon non ha, averti lì fisicamente. Certo, poi possiamo tranquillamente discutere di quanto siano teste di cazzo quelli che vanno nei negozi fisici, fotografano il prodotto che vogliono comprare, vanno a casa e lo comprano su Amazon. Ma quello non è un problema di Amazon, quello è un problema di educazione, è un problema diverso, molto più a monte rispetto a quello che stiamo vedendo. Quindi anche lì non c'è da lamentarsi di quello. Quella è gente che se non avesse Amazon probabilmente si fotterebbe gli oggetti dai negozi, quindi... Vabbè, cioè, che problemi sono? Non è un problema di Amazon, ed è un problema che è sempre esistito, peraltro. Cercare il prezzo migliore, cercare, quindi, non è neanche un problema legato ad Amazon. Io se entro in un negozio fisico, che sia di arredamento, che sia di mobilia, che sia di giocattoli, di utensileria o una libreria, io cerco qualcosa di più rispetto ad Amazon. E attenzione, io sono anche, e come me ce ne sono molti altri, sono anche il tipo di utente che spende volentieri quel 10, 15, 20% in più rispetto ad Amazon se io ho quel quid che Amazon non riesce a darmi. E Amazon non riesce a darmi la relazione, non riesce a darmi nella libreria l'evento con l'autore, non riesce a darmi la professionalità nella scelta, non riesce a darmi, come abbiamo detto ieri, una certa esperienza intorno al libro, intorno a quello che stiamo per comprare. E ciò è impagabile, e quando viene sprecato, beh, allora lì ci stiamo disegnando il nostro fallimento. Quindi, cari librai, muovete il culo, organizzate eventi per bambini, adulti, di ogni tipo. Le librerie di cui io stimo e con cui collaborano si fanno in quattro per organizzare cose che Amazon non può dare ai lettori. Fatelo anche voi. E se sei un lettore, un utente, un frequentatore di librerie, beh, chiediti quanto tu sei di sostegno alle librerie, condividendo i loro eventi, andando ai loro eventi, parlando alle persone delle librerie di cui hai stima, oppure anche semplicemente comprando libri su, non su Amazon, ma in libreria, quando la libreria merita di essere sostenuta. Perché secondo me qua c'è ancora tanta coda di paglia, e tanti si lamentano di Amazon, ma poi comprano tutto su Amazon. E quello, secondo me, non è esattamente un comportamento ottimale. Ma questa è la mia opinione, quindi aspetto i vostri commenti, ditemi cosa ne pensate, e ovviamente vi invito domani a Verona per sostenere la Feltrinelli e ovviamente anche il mio libro, quindi vi aspetto. Buona giornata a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.